Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Avverto molto che da una parte noi stiamo accompagnando il Signore nei passi della sua passione e peraltro Lui si unisce a noi perché non siamo soli nell'umile cammino della nostra vita. E mi pare che la preziosità di questo dono d'amore da parte sua sia quello di consentirci di celebrare la nostra umile vita nel paradigma, nelle linee della sua Pasqua. È quello che noi desideriamo di più ed è quello che anche segna il bene e il male della nostra vita. È bene quando insieme al Signore siamo nell'obbedienza del Padre e siamo nella compagnia umile e povera di chi vive accanto a noi e con noi e noi con Lui, con tutti i nostri limiti, ma intorno a noi e dentro nei nostri cuori c'è la benedizione di Dio. Questo ci custodisce nella pace, pur nella consapevolezza di tutti i nostri limiti e dei peccati di cui adesso domandiamo perdono.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 26, i versetti dal 47 al 56. Mentre ancora Gesù parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla, con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e gli disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Parola del Signore.
Bene. Allora continuiamo nel nostro cammino insieme a Lui, intorno a Lui, dietro a Lui, con, spero, una consapevolezza crescente, e cioè che così quello che è il suo cammino diventa in certo modo anche il nostro, e quello che noi contempliamo con tutta la fragilità delle nostre persone e della nostra vita, in realtà ci coinvolge, anche quando sembra opposizione o rifiuto. Si capisce bene che c'è però tutto un disegno che avvolge tutti. La mia pericolosa simpatia anche nei confronti di Giuda, alla fine mi costringe sempre a farmi far compagnia anche da lui. Stanotte ho dormito poco poco perché c'era una questione un po' complessa con uno dei miei carissimi fratelli e bene, però alla fine tu vedi che tutto, niente è abbandonato da Dio, non abbandona niente. E per quello che è stata la mia esperienza fino a questa mattina, non abbandona nessuno. Nessuno è scartato, nessuno è dimenticato. E più uno è esternamente, consapevolmente fuori, più si avverte che il Signore lo tiene nella potenza del suo misericordia.
Colpisce stamattina, mi colpiscono le frasi che si scambiano Giuda e Gesù. Quel salve Rabbì da parte di Giuda, che forse era il saluto formale con il quale si salutava il maestro, però che mi sembra tanto freddo adesso, tanto appunto distaccato, perché ormai Giuda è passato da una parte precisa, insomma, ha già superato la linea di demarcazione, ha già saltato dall'altra parte, ha già deciso la consegna di Gesù, e dall'altra invece la parola che Gesù gli rivolge mi sembra con tanta dolcezza: amico, per questo sei qui. Quindi una parola misericordiosa ancora, che non tiene in qualche modo, non tiene conto, forse tiene conto proprio della distanza che ormai Giuda ha messo fra sé e il maestro, e vuole in qualche modo superarla con quell'amico: perché sei qui, per questo sei qui. E quel "per questo sei qui" mi sembra quasi una esclamazione di stupore da parte di Gesù. Ecco, un'esclamazione, sì, di stupore, quasi che si stupisca che il suo amico sia proprio lui che lo consegna, che fa la consegna, questo, consegna questo tradimento, insomma, che ha questa duplice valenza, questa parola. Da una parte ha la valenza di quello che abbiamo oggi, diamo noi oggi, il tradimento, insomma, questo calpestare in qualche modo ogni rapporto vero, profondo, umano. Dall'altra però c'è la valenza della consegna. Giuda sta consegnando Gesù affinché si compiano le scritture.
Sempre dietro la parola amico, mi sembra che metta in pratica il discorso della montagna, quando nel capitolo 5 dice: io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ecco, con quella parola lì mette proprio sul tappeto quella che è la sua misericordia.
Rilacciandomi alle parole con cui Don Giovanni ha introdotto, e cioè questo taglio che a me consola tanto, del pensare che tutti quanti, comunque non c'è nessuno che pur fa delle cose ben sbagliate, ma che lui, che il Signore permette che si perda definitivamente, dicevo, alla luce di questa presentazione, di questa introduzione, leggevo in un modo particolare adesso questo versetto 56 e poi dopo tante tante volte questo richiamo al fatto che si compissero le scritture dei profeti. Certamente può essere utile cercare di intuire quale parola si sta realizzando, si sta compendo in questo momento, in quell'altro momento della passione. Certamente non le capiremo tantissimi, però mi sembra che ci sia una parola che globalmente si stia compendo, e cioè il disegno di misericordia che dal capitolo 3 della Genesi continua imperterrito da parte del Padre, che nessuno vada perso, e si compie attraverso questa consegna.
Ieri sera noi abbiamo fatto un po' di lezio, e già ieri sera, ma stamattina ancora di più, in qualche modo a me ha fatto molta impressione gli ultimi versetti, perché per due volte Gesù dice che si devono adempiere così le scritture. E la prima volta lo dice ai suoi, no? E lo dice ai suoi perché rimettano la spada nel fodero. Cioè mi sembra che ai suoi si annunci, lui si autoannunci fino alla fine come colui che mite e umile di cuore. Perché così è scritto, cioè lui così adempie le scritture. E questo è il grande messaggio che ci lascia, mi sembra, a noi in qualche, insomma, che cerchiamo un po' di seguirlo, poi scappiamo, insomma. E invece a queste folle che sono venute per arrestarlo, dice un'altra cosa, che potevano prenderlo quando volevano perché era sempre nel Tempio, mentre lo prendono come brigante. Ma dice questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Cioè lui qui vorrei capire di più, ma lui si annuncia a loro come quello che ha preso il posto dell'infimo, ecco, del colpevole, del terrorista, perché qui brigante, insomma, del. E quindi per loro questo è il grande annuncio, cioè come colui che tocca il fondo del peccato, diciamo così. Però mi sembrava che per tutti, per gli uni e per gli altri, a questo punto ci sia, sia attestato che così si adempiono le scritture.
Questa volta non avevo mai colto questo aspetto, cioè non avevo mai pensato al fatto che Giuda si espone proprio, perché non so, in qualche modo io penso che un gesto così terribile come quello di tradire un amico, come quello di consegnare qualcuno a morte, debba essere fatto di nascosto, cioè ti vergogni, non so, in qualche modo rimane come un po' di, cioè lo dici, lo indichi in qualche modo, dissimuli, insomma, ti nascondi, lo fai con appunto nascondendoti. Invece Giuda sceglie poi questo gesto, cioè di baciarlo, quindi una grande sicurezza, ed è strano, cioè non ci avevo pensato, secondo me proprio qua è la sua grande debolezza, cioè è consapevole di fare una cosa terribile, ma nello stesso tempo la fa amandolo, perché non ci si espone fino a quel punto, cioè è pure un uomo. E anche per questo lo dico, perché poi sappiamo che lui cerca di recuperare quello che ha fatto, no? Cerca di restituire queste monete, cioè di dissociarsi da se stesso, cioè quindi una situazione davvero drammatica nel suo cuore e nella sua anima, insomma. Però questo fatto che ha il coraggio di esporsi, quindi è un atto veramente coraggioso. Io se dovessi tradire qualcuno lo farei fare a qualcun altro, cioè sceglierei qualcuno che lo fa al posto mio, perché è troppo forte questa cosa. E quindi non so, c'è questa ambiguità terribile. nel gesto di questo, e il fatto che Gesù poi lo chiami amico mi colpisce moltissimo, perché penso a quel fatto quando Gesù dice: non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, perché vi ho messo a parte di tutto. E qui lui è veramente a parte di tutto, sa quello che sta facendo, cosa succederà, e è preso dentro in questa cosa. E appunto poi ci penserà il Signore a far tutto, perché con la sua morte e il suo perdono certamente prenderà dentro anche il suo amico, insomma.
Ho una domanda che forse così nessuno può rispondere, però quando dice al versetto 53, parlando con chi ha colpito con la spada, no, intanto coloro che colpiscono di spada periranno, forse una ripresa di Genesi 9, però Gesù sa che pur non avendo preso la spada subirà una morte violenta. Insomma, così, questa è una considerazione. E la seconda cosa che volevo chiedere: non credi forse che non posso pregare il Padre mio e mi darebbe più di 12 legioni di angeli? Cioè, il Padre glieli avrebbe dati questi angeli se lui l'avesse chiesto? Cioè, il Padre avrebbe obbedito al Figlio? Così, è una domanda che... E quindi è Gesù, in un certo senso, che sceglie la via del servo mite, piuttosto, non lo so, sappiamo che nella scrittura ci sono poi diverse linee, e Gesù sa che questa è la via che al Padre piace di più, non lo so, forse è una domanda un po' così... Però se quello che dice Gesù non è solo retorica, così mi chiedevo cosa significhi per Gesù questa parola, che anche lui ha detto sì al Padre in una via che è quella che al Padre piace, ma che forse non era l'unica, non lo so.
Bene, in ogni modo avete visto come guida tutta la vicenda, è assolutamente la guida, e quindi accetta tutto quello che c'è intorno, però anche interviene, rimprovera, illumina, e quindi l'importante è che tutto si compia. È vero, ci sono le scritture, le avete sì o no le scritture? È vero, la spada, cosa c'entra la spada? È vero. Tra l'altro Matteo trascura anche questo particolare dell'orecchio, che quindi forse quell'altro è rimasto un po' seccato, per fortuna c'è qualche altro evangelista che ci pensa a ricordare. No? E com'è se alla fine l'impressione che si ha è che lui dice: ma no, ma tutto sta andando bene, cosa fate? Ma che cosa fate? Considerate le scritture da una parte, la situazione in cui ci troviamo adesso, dice: te vuoi fare, ma allora come si compirebbero le scritture? E quindi è incredibile, no? Perché riesce a portare tutto nella positività. Tra l'altro c'è anche quel piccolo scherzo linguistico, perché quando a proposito del bacio lui reagisce in italiano dicendo: amico, per questo sei qui. E forse è abbastanza corretta la traduzione, però invece la tradizione latina ha preso un'altra strada. È vero, dice: ma perché sei qui? Con che scopo sei qui? Ed è bellissimo, perché è come se gli facesse una domanda d'esame, insomma, no? E quindi lui guida tutto, vedete? Guida tutto. In mezzo a tutto questo, mi permetto di ricordare ancora che c'è anche Giuda. C'è anche Giuda. E quindi vedo poi anche nella realtà quotidiana della mia vita che bisogna stare un po' attenti a non essere troppo sicuri che questo è proprio sbagliato. Sì, soggettivamente, cioè, però è tutto da immergere in un disegno più grande. E avete visto in che modo lui guida la storia? Con la sua mitezza. Bisogna fare la volontà del Padre, ci sono le scritture, ste scritture bisogna che si compiano, se facciamo nell'altra maniera, cosa facciamo dopo? Dobbiamo chiudere la Bibbia, non la leggiamo più, è vero? Perché che cosa dice continuamente tutta la parola che è profezia? Dice continuamente di questo mistero che adesso stiamo percorrendo, o siamo già avanti, manca poco per arrivare alla fine del Vangelo. Quindi non perdiamo l'orientamento. Ecco, vedo che quando si tiene presente la Pasqua del Signore e la sua obbedienza al Padre fino alla croce, di fatto le cose tutte acquistano un loro significato, un loro senso. In fondo vedete che ancora una volta, anche nei confronti del povero Giuda, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, ma ancora hai bisogno di dire una cosa così? Eh sì, bisogna dirla, perché in realtà è uno dei dodici e anche lui fa la sua parte. Non è che la sua parte mandi a pallino il disegno del Padre, ne fa parte. E quindi bisogna essere prudenti, se no si fa molto alla svelta. Sapete, anche lì, quei due che troveremo vicino alla croce, uno è rappresentato sempre tutto bello che va in su e l'altro tutto brutto che va in giù, ma era disperato. È difficilissimo per me pensare che loro due alle 3 del pomeriggio fossero a giocare a bocce in paradiso e l'hanno mollato lì. Mi sembra difficile. E devo dire che mi sembra difficile perché anche nel testo di oggi quello che si deve compiere è l'ultima parola, e ce l'ha lui però. E ce l'ha lui. Bisogna che stiamo attenti a non mettere mai una parola ultima che sia al di là della potenza della Pasqua del Signore. Su tante cose dovremmo tacere, ma io non penso che noi dobbiamo condannare, e che tutto in qualche modo va riconsegnato, tutto va riconsegnato al Signore, anche una notte troppo breve che ho fatto, però bisogna riconsegnare tutto al Signore, perché poi è Lui che è Lui che è partito ed è Lui che ci aspetta alla fine. Di questo bisogna avere assolutamente fiducia, più forte di tutto. Quindi il Vangelo lo dobbiamo leggere con una fede assoluta nella sua potenza di salvezza. Però adesso gli stanno facendo la pelle e lui dice: scusate, sapete, ma come si adempiono le scritture se andiamo nei vostri pensieri? Lo dice con mitezza, lo dice con bontà, non banalizza certo niente, ognuno ha la sua parte delicata e anche drammatica, però siamo tutti dentro a un disegno più grande, vero? Quindi anche oggi non ribellarti alla tua vita così com'è, non spezzare il vincolo di attenzione, di comunione con quella persona, si imite, perché questa mattina il Signore ha proprio abbracciato tutto e quindi ha abbracciato tutti, e quindi si sta tutti celebrando la salvezza di tutta la creazione e di tutta la storia. Attenti, attenti a non essere nervosi, a non essere troppo conseguenziali, a non essere troppo legislativi, è vero? La storia o la si vive con mitezza o in qualche modo la si devia. E quindi quella domanda, che appunto per la versione latina è una domanda, conviene tenersela. Dice: ma tu perché sei qui? Perché cosa? Che parte fai qui? Che parte facciamo oggi? comprendiamo anche le due sorelle che adesso ci mancano, sono andate a fare delle medichezze, è vero, però tutti insieme, tutta la storia della nostra vita, è vero, tutte le persone, sono andato a chiedere all'arcivescovo che bisogna un po' che si scanti a pensare un po' alla santità di Don Giuseppe. L'ho fatto andando contro uno dei fratelli che quando gli hanno parlato mi ha detto: ma no, ma lui è uno di noi, non è da mettere lì nei santi. Beh, dico, aspetta un momento, perché forse bisogna, è vero. Però certo, si scopre sempre di più, e quindi la vecchiaia è un bellissimo disegno, perché adesso io non mi ricordo più che cosa ho mangiato ieri sera, ma però invece tutta la mia storia passata diventa la mia partecipazione disastrosa alla storia della salvezza. Ci sono anch'io, ci sei anche tu. Recuperiamo adesso tutte le persone nella preghiera dei fedeli, è vero, nella preghiera universale, è vero, cogliendo questo mistero al quale nessuno è estraneo. Tu perché sei qui? Siamo qui per questo, per celebrare la Pasqua, per essere dentro a questa Pasqua. C'è un posto anche per me. Sono qui per questo.